come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Torno felice e contento a cantare l'inno britannico, santo Dio.
Gracious Queen, long live our noble Queen, God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over.
Questa è sempre la Zanzara, non è un'altra trasmissione. Parenzo, hai riconosciuto quella voce? Hai riconosciuto quella voce?
No, non ho riconosciuta perché ero distratto da alcune cose che stanno avvenendo attorno a me.
Ma era la voce di Oscar Giannino che cantava, che cantava l'inno britannico. Oggi su Radio 24, questa mattina su Radio 24, si è messa a cantare l'inno britannico perché dice: noi siamo un paese che fa schifo, mentre la Gran Bretagna è un paese straordinario perché è capace di fare un'operazione sulla spesa pubblica da 94 e rotti, non so quanti miliardi di euro, tagliare, cioè spese inutili, eccetera, eccetera, dimagrire lo Stato. Si è talmente esaltato per questa cosa che si è messo a cantare l'inno britannico. Una cosa strepitosa. 800 24 00 24. Ti faccio sentire le prime reazioni di Capezzone, Daniele Capezzone, dopo l'aggressione di ieri. Intervista al TG2 in cui all'inizio parla del fatto che rischia chi è vicino a Berlusconi. Via.
Io non so se questo tipo fosse un balordo qualsiasi o un balordo con motivazioni pseudopolitiche. Certo però c'è un brutto clima e oggi chi sta vicino a Silvio Berlusconi rischia qualcosa di troppo, e questo non è giusto. Quando va bene, si fa per dire, rischia la criminalizzazione morale; quando va male, l'aggressione fisica.
E poi, sempre secondo Capezzone, esiste una fabbrica dei tartaglia.
Io non voglio accusare la sinistra, da cittadino spero che in questo paese ci sia a lungo un grande centrodestra e ci sia anche un grande centrosinistra, ma la sinistra deve fare una barriera tra se stessa e alcuni seminatori di odio, qualche fabbrica dei tartaglia che ha lavorato anche troppo.
No, rien de rien.
Sei a conoscenza, Parenzo, che l'altro giorno, anzi ieri credo, c'è stata una conferenza stampa sulla, anzi un incontro sulla libertà di stampa con i direttori dei giornali più o meno di area di centrodestra, eccetera, eccetera, no?
Lo una sai, cosa quasi no? Comica, diciamo.
No, comica, adesso non esageriamo, era una conferenza stampa da parte di esponenti politici del centrodestra, più alcuni direttori, i quali hanno parlato e hanno detto come la pensano sulla libertà di stampa. Perché comica, scusa?
No, comica per i toni, no? Quasi a dire che non esiste libertà di informazione in questo paese, che loro sono bistrattati. C'è una dialettica forte di un giornalismo con l'elmetto e loro ne sono...
Ma in realtà loro se la sono presa soprattutto col PDL. Feltri, per esempio, dice: siamo abbandonati dal Popolo della Libertà. Sentite.
Siamo anche stupidi, perché non avendo nessun appoggio, per esempio, dico un partito, ne cito uno a caso, il PDL, essendo completamente abbandonati a noi stessi anche dal PDL, non siamo in grado di organizzarci. Noi, per esempio, nelle associazioni di categoria non ci siamo.
No.
Vabbè, lasciamo perdere queste cose e andiamo a una frase che vorrei farvi ascoltare, che è quella di Carmelo Briguglio di Futuro e Libertà, che parla a titolo personale, però dice: ormai la nostra base è schierata, dobbiamo votare no al lodo Alfano.
Nell'immaginario degli italiani, e io credo nella stragrande maggioranza degli elettori di centrodestra, il lodo Alfano sia diventato il simbolo dell'impunità, e per cui Futuro e Libertà, secondo me, non deve votare il lodo Alfano.
Eccoci qui con David Parenzo, che è a Roma e si trova presso...
presso la Maison Crespi, che non è una casa di moda, ma è Crespi Ricerche, l'uomo dei sondaggi, quello che io chiamo affettuosamente il Michael Moore all'italiana. Per via
Michael Moore è per la somiglianza, dici?
Ha tirato un calcione ed è qui costretto...
Beh, ma ha ragione, scusa, lo paragoni a Michael Moore, io mi incazzerei come una belva.
È stato un giocatore di rugby di grande... No?
Ma non dice, c'è una giusta.
Crespi, scusi, buonasera, ma che sta dicendo Parenzo?
Sentirla, pensi che uno dei miei desideri più grandi, io che ho fatto quasi tutto nella vita, il bello e il brutto, era partecipare al suo programma. Adesso posso anche morire felice.
ma scusi, però al di là di questo, ma che sta dicendo Michael Moore? Ma che dice Parenzo? È impazzito?
Guardi che io ormai...
No, ma il problema è che non è in conduzione da un sacco di tempo, gli manca un po' di...
No, io ormai ascolto Parenzo solo quando su Radio 24. Perché
torna in televisione, però deve... Parenzo, cerca di riacquistare un po' di smalto, perché insomma adesso
Michael Moore è 4 volte più grande di me, come se mi paragonassi a Ferrara.
Quanto pesa lei, scusi Crespi se mi faccio gli affari suoi, quanto pesa? È dimagrito?
E peso 130 kg.
È quello che sappiamo. 130 per
1 e 85 ne pesa un quintale 50.
Non è magro.
Ma la senta, guardi, allora comunque il peso è variabile, l'altezza no.
Dunque lei è 101,90?
1,92
per 130, vabbè, insomma, certo, non è...
Diciamo, non Parenzo è come una mia gamba, sostanzialmente, e non è la terza.
Cioè, insomma, lei non è proprio un fuscello, però cioè, è anche 1,92. Vorrei capire Michael Moore, le proporzioni di Michael Moore. Secondo me sono 1,85 per 150, già cioè, la cosa cambia, forse più basso.
È giusto, ma è meno di 1,80, è 1,78, se vogliamo essere precisi.
Come fa a saperlo lei? Più volte si è paragonato a Michael Moore, diciamo la verità. Allora,
sì. Chi si è paragonato a Michael Moore?
Non so, lei sa esattamente quanto è alto Michael Moore.
È una forma di demenza di Parenzo, non è io, ma Michael Moore, proprio il gatto alla quella per
dicamato.
Che c'è con Michael Moore? Faccio mica il regista.
Senta, a proposito di sondaggi, Crespi, oggi il Partito Democratico si arrovella intorno a un sondaggio, adesso non faccia paragoni, cioè, intorno a un sondaggio di Pagnoncelli ieri sera a Ballarò, che credo segnasse il 24,2, una cosa di questo tipo? Adesso non voglio sbagliarmi. Lei sul Partito Democratico che sondaggi ha? Se ne ha fatti di recente, eccetera, eccetera. Che sondaggi ha?
Sì, oggi sia sul sito per il quale noi lavoriamo, Generazione Italia, e sia su tutte le agenzie, abbiamo pubblicato il sondaggio che tutti i mercoledì pubblichiamo, che facciamo ormai da 6 mesi, che è un osservatorio permanente sulle tendenze politiche degli italiani. A cui tutti prestano sempre una grande attenzione. E il Partito Democratico è al 25%.
Beh, più o meno quello, più o meno i dati.
Ma in questo momento i sondaggi sono, a parte diciamo qualche eccezione, ma sia i miei, quelli di Pagnoncelli, quelli di Mannheimer, anche quelli di SVG, sostanzialmente danno più o meno le stesse indicazioni.
Lei con chi sta lavorando in questo momento, oltre che per Generazione Duca? Lei lavora anche per Fini, fondamentalmente.
No, io Fini l'ho visto due volte nella mia vita.
No, per Fini intendo Generazione Italia.
Questo è pubblico, ma diciamo che io lavoro per 4-5 partiti e 2-3 leader. Sì. E diciamo che i nomi di questi partiti, di questi leader, li possono fare loro, non li faccio io per motivi di riservatezza, però posso garantirle che sono trasversale peggio di una, come possiamo dire, di una
anguilla, insomma.
No, meretrice, l'anguilla è una cosa bibicida, meretrice.
No, perché l'anguilla, per carità, una, peggio di una meretrice addirittura. Senta, no, ma questo lo sapevamo che lei era trasversale, non è che è iscritto ad una, come sondaggista di una parte politica in questo momento. Senta, ma Fini quanto vale?
Io non credo, al contrario di altri, nella terzietà. Io credo, diciamo, nella trasparenza. Se io lavoro per qualcuno, è bene che si sappia. Se ho delle idee, è bene che si sappiano. La misura del lavoro di sondaggista, che è una parte del mio lavoro, perché poi, sai, io non credo neanche molto ai sondaggi, credo che sono degli strumenti.
Ma come lei fa il sondaggista e non crede ai sondaggi?
Io posso avere un atteggiamento fideistico nei confronti di uno strumento tecnico di marketing come il sondaggio.
No, atteggiamento fideistico no, però non credere addirittura, insomma, adesso l'ha detta grossa.
Ma io credo che sia un buono strumento di analisi, ma non certamente lo strumento più idoneo per prevedere il futuro, perché questo è...
Cioè, per cui l'arrovellarsi di oggi da alcuni esponenti del Partito Democratico intorno al dado di Pagnoncelli è ridicolo, come io penso, no? Arrovellarsi intorno a questo...
Sì, ma io credo che arrovellarsi in questo momento intorno ai sondaggi sia un esercizio che testimonia un vuoto pneumatico di chi si arrovella.
Certo.
Che è sostanzialmente un sondaggio in questo momento, infatti tutti danno più o meno gli stessi risultati, non ha un grande, diciamo, una grande capacità di previsione.
Ecco, però è una cosa curiosa, può essere questa. Voi percepite che un certo consenso per un futuro non si sa bene composto da chi, terzo polo?
Ma guardi, io sono tra quelli che fa fatica a misurare ciò che non esiste, perché una delle regole, diciamo, del marketing dei sondaggi è di misurare ciò che esiste. Un prodotto si manifesta,
sì,
come marchio, si presenta e allora è misurabile. Se no puoi misurare, diciamo, delle aree di mercato, però io devo dire che ogni volta che ho misurato delle possibili aree di mercato ho sempre pigliato delle grandi cantonate, quindi non capisco perché lo debba fare. Diventano delle operazioni, diciamo, di propaganda, di quale io mi occupo spesso, di operazioni di propaganda, però fa parte, diciamo, di una parte
di
del mio
cosa,
mestiere,
certo,
che non è quello dei sondaggi.
Certo.
Quindi io credo che la misura della nostra attività sia quella di dire cose che siano poi riscontrabili, e poi da noi prima o poi si va a votare e si vede chi dice pregnacce. E poi c'è l'attività che io svolgo, quella, diciamo, legata alla comunicazione, che è quella che mi diverte di più, che mi appassiona di più.
Ecco, ma chi è il più bravo a fare propaganda secondo lei in questo momento? Ancora Berlusconi?
No, io sono più bravo a fare
propaganda. No, vabbè, ma che c'entra adesso lei come spin doctor, diciamo. ma chi è il più bravo politico secondo in questo momento, secondo lei? Chi è il più bravo politico a fare propaganda? Pendolo o Berlusconi? I due si equivalgono?
In questo momento, cioè, chi ha insegnato a me anche a fare propaganda politica è stato Berlusconi. Io ho imparato.
E resta il migliore ancora da questo punto di vista?
Io ho avuto due grandi maestri, uno è stato Funari e l'altro Berlusconi, quindi una buona scuola da quel punto di vista.
Cioè,
In questo momento io credo che il più abile,
sì,
da un punto di vista, diciamo, tattico e anche, diciamo, con una visione più profonda, sia sicuramente Italo Bocchino in questo momento, quello che...
Vabbè, ma lei lavora per Generazione Italia, abbia pazienza, va dai,
vabbè,
su.
Ma questo
è clamoroso, ma questo è Italo Bocchino, ma su, va, Crespi, no, ma sto scherzando, naturalmente lei ha tutto diritto di dirlo, per carità, ma però insomma...
è universalmente conosciuto che così...
Parenzo, schiaffeggia, dagli un calcio, dagli un calcio... Dagli un calcio a Michael Moore. Traffico,
ma
torniamo subito.
Pesca,
traffico,
proprio.
Torniamo subito. Je ne regrette rien. Lei, signor Crespi, lei ha qualche rimorso del passato oppure ne regrette rien, non rimpiange nulla?
Io sono, come si dice, essendo buddista non vivo di risentimenti, non ho nessun interesse rispetto al passato. Se non
guarda macchina. Sempre avanti?
Sempre avanti. Volevo finire la battuta di prima, che oltre a Pochino gli altri due sono Di Pietro e Vendola, che sono i tre che in questo momento stanno, però lei mi ha interrotto subito su una questione facendo un'eccezione di metodo.
Certo, lei mi ha detto Bocchino dopo che lavora per Generazione Italia.
Sono i tre che secondo me stanno lavorando meglio.
Lei non lavora per Di Pietro e Vendola, no?
No, questo, diciamo.
Vabbè, ho capito, ma allora di che parliamo?
Tutti e due.
Vabbè, ma
è una notizia,
però vabbè, cioè, lei sta facendo ricerche, che cosa fa per Di Pietro e per Vendola?
Io non faccio niente per Di Pietro e Vendola. Se mai dovessi fare qualcosa per Di Pietro e Vendola, glielo deve dire Di Pietro e Vendola, non io.
Vabbè, ho capito. Allora, lei lavora per Di Pietro e Vendola, non ce lo vuole dire, ma è così. Ma che su... c'è poco da fare, è così. Insomma, è inutile.
Tieni presente, mentisco comunque. Tieni presente che Gigi Crespi viene dal PC. E la sua giovinezza l'ha passata militando nel PC, servizio d'ordine del PC.
Ma non è così strano. Beh, poi è andato con Berlusconi, insomma, è una cosa abbastanza comune questa qua, non è così bizzarra.
Sì, è un percorso comune.
Un percorso, certo. Insomma, che abbiamo visto e che conosciamo bene, l'amico Sergio Scalpelli, sì, un sacco di gente.
L'ha avuto Ferrara, l'ha avuto
Scalpelli, un sacco di gente.
Intanto ho trovato diciamo, in Forza Italia ho trovato tanti compagni.
Senta, signor Crespi, ma però io ho la domanda, lei me la in questo momento il politico che fa più propaganda, quando io intendo più propaganda, intendo anche che racconta un sacco di bugie, ma le bugie in politica servono, lei lo sa bene, insomma, chi è il più bravo ancora? Chi è il più bravo ancora?
Bruciani, le bugie in politica ormai non funzionano più, è molto...
Ma no, ma le bugie intendo le, l'evocazione di sogni, l'uomo che fa sognare, chi è? Adesso, in questo sogni momento, no. Chi è il più bravo a far sognare? Ancora Berlusconi?
I sogni non sono bugie, attenzione, i sogni sono una giusta aspirazione, diciamo, dell'uomo.
Sì. Appunto, allora...
Bugie, non sono d'accordo.
Vabbè,
no.
Facendo sogni, volendo far sognare, uno racconta sempre un po' di bugie, insomma. Ma bugie, la politica è fatta anche di questo, su, è inutile. Ma bugie...
Ma io non sono mica così cinico, voglio dire. La politica è fatta di questo, tieni presente che se si continua a raccontare bugie in politica, la politica otterrà quel risultato che sta ottenendo adesso, che il 40% degli italiani non va a votare. Quindi,
vabbè, chi è più bravo a far sognare? Bisogna sempre far sognare per vincere, no? In qualche modo, è inutile sfuggire a questa realtà.
Non sono menzogne.
Va bene, d'accordo, questo l'abbiamo accertato. Il più bravo a evocare sogni chi è? A far sognare gli italiani? Ancora oggi Berlusconi o no?
Questa, diciamo che in questo momento Berlusconi è l'unica opzione, e se si votasse domani Berlusconi vincerebbe ancora, più che per le sue qualità, che in questo momento oggettivamente è in difficoltà. Dire il contrario sarebbe una cosa falsa, ma rimane comunque anche in difficoltà l'unica opzione. Cioè, questo è il vantaggio enorme di Berlusconi, perché le altre non sono opzioni credibili. Quindi se in questo momento Berlusconi fa sognare un po' di meno, piace un po' di meno, o crea, cioè, ha perso un po' del suo smalto, ma rimane ancora oggi l'unica opzione sul campo.
Capito Parenzo? Becca di questa.
Capito
becca di questa. Senti, vuoi chiedere qualcosa su Fini? Quanto vale sto Fini? 3, 4, 5, 6, 7? Lo sappiamo che tanto lavorando per Generazione Italia ci darà qualche punto in più. Però insomma,
no,
facciamo.
No, cioè, tra le cose, il nostro istituto è quello che non sempre ha dato più punti, perché questa qui è un'altra banalità, chi la deve dare di più.
Ma scherzo. Se lo sa Crespi, lo sai che un ascoltatore dice che lei ha la stessa voce di Confalonieri, ma è vero o no questa cosa? Non è solo... Che un ascoltatore mi scrive: Crespi ha la stessa voce di Confalonieri.
Sti cazzi,
uguale. E vabbè, è così.
Confalonieri, secondo me.
Oppure Confalonieri, adesso non si esalti troppo. Confalonieri, magari è un bel paragone.
No,
insomma,
ma sai, no, ho capito, perché essendo milanese come Confalonieri, ho quell'accento un pochettino da Sciurbrambilla, no?
Che solo questo.
Evoca Confalonieri, ma anche Cocchi e Renato, teoricamente, se vogliamo, potrei evocare.
Questo è un bel paragone, Confalonieri, Cocchi e Renato. Senta, vabbè, Fini?
Fini, guarda, il partito di Fini vale nel sondaggio più basso 5%, che è quello di Pagnoncelli, nel sondaggio più alto, quello di Mannheimer, l'8%.
E dunque? In quello di Crespi? In quello di Crespi?
Cruciani, io devo andare via, perché ho un appuntamento.
In quello di Crespi, che appuntamento? In quello di Crespi quanto vale?
L'ultimo è 7,4.
Vabbè,
che c'è, ma Mannheimer è dall'8.
No, ma è vero o no? O mi sta dicendo una cifra così?
No, il problema è che questo partito non si è ancora presentato elettoralmente.
Ecco, ma si farà questo partito?
Ma secondo me sarà un grande successo.
Vabbè, ma si farà o no? Al di là del successo, si farà o no?
Sì, si farà. Il partito l'ha già fatto, non sei d'accordo?
No, sì, ho capito, ma si farà poi concretamente? Cioè, si fa qua...
È già stato fatto, forse non se ne accorge.
Ma sì, che me ne sono accorto, ma si fa, si presenterà insieme agli altri, andrà da solo, in questo senso.
Ancora si prende, ci ha presentato, non so se ne siamo accorti. Luciani, io ho un appuntamento a cui non posso rinunciare.
Vabbè,
c'ho giù un taxi, il mio naturalmente Parenzo.
Parenzo, dove sei? Parenzo, vieni.
Io
io rimango qui nella casa di Crespi.
Ah no, scendi pure, ma non è che non sapevo che sarà fatto per il Futuro Libertà, figuriamoci, però volevo capire se si strutturava oppure è una cosa così un po'...
No, lo so, ma adesso se stanno vestendo il pontefice praticamente, è una scena agghiacciante, lo tirano su in sette dalla carrozzina... E lo stanno caricando su un taxi con una gru praticamente.
Vabbè, ma è una scena agghiacciante davvero. Vincenzo, provincia di Salerno, intanto prima dell'intervallo Parenzo, noi magari ci sentiamo dopo. Dove devi andare? Devi restare a casa di...
Parto per tre lavori, ma sono sempre raggiungibile al cellulare.
Vincenzo, buonasera, dica.
Buonasera.
Allora?
Niente, da dove vogliamo cominciare?
No, dove vuole lei, però 30 secondi, per cui sia rapido.
Mi ha fatto stare in linea più di un'ora.
Lo so, poi dopo riprendiamo, non si preoccupi Vincenzo, lei inizi. Vada niente, tranquillo.
Le faccio un po' la mia biografia, 42 anni.
Ma che biografia, Vincenzo, mi deve dire... Parenzo, mi sta facendo la biografia, Vincenzo. Vabbè, Vincenzo, allora?
Allora, la mia prima ragazza c'ha 19 anni, l'ultima 5 anni, la cura di mezzo 16. Papà, che facciamo da grandi? Non lo so nemmeno io che sono 42. Capito? Questo è il futuro dell'Italia.
Cioè, non c'è speranza per
no,
i suoi figli?
Io la speranza ce l'ho sempre, perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Poi
allora?
Io sono fatta da solo a costruirmi la famiglia.
Ma lei mi vuole raccontare la sua vita, qui invece urge.
No, questo
urge chiudere. Giornale radio, ci sentiamo dopo. 800 24 00 24. Siamo qui con la Zanzara, 19:17, 800 24 00 24, in collegamento con Roma, David Parenzo. Buonasera ancora.
Eccoci qui.
Devo renderti edotto di una cosa che ha dichiarato Nicky Vendola pochi istanti fa nella registrazione di Matrix che andrà in onda stasera. Dice Vendola: so che in Parlamento i gay sono tantissimi, non si dichiarano e sembrano sepolcri imbiancati e sono anche ricattabili. Mi dispiace per chi vive in clandestinità la propria situazione. Uno che fa il parlamentare dovrebbe avere il coraggio di dichiararsi. Ora, secondo te, prima di lanciare il titolo del TG3, uno si deve dichiarare per forza o no?
No, io sono stufo di parlare sempre di queste cose. Cioè che questa roba, l'omosessualità ormai se ne parla in continuazione. Ma perché non può essere un fatto privato? Io ogni giorno vado a dire alla radio diretta alla Zanzara diretta dal direttorissimo Cruciani che sono un eterosessuale eccellente.
No, perché non gliene frega niente a nessuno, perché magari c'è una curiosità, esatto. E invece c'è una curiosità nei confronti di chi è in Parlamento e potrebbe essere omosessuale.
Ma non è vero, ma nei paesi civili non è così. Cioè non è che in Inghilterra ogni giorno salta fuori un deputato e dice: guarda, a me piace la gnocca, a te no, a me invece piace un'altra roba. Non funziona così, no? Non credo che ogni giorno nelle TV americane, inglesi, francesi, tedesche ci sia questo outing priapistico continuo.
No, perché è vero però che in altre realtà il coming out avviene prima, e cioè maggiore trasparenza da questo punto di vista. Se poi è importante avere trasparenza, anch'io sono della tua stessa scuola di pensiero.
Il naso tra le lenzuola delle persone.
Se però secondo Vendola uno se è parlamentare dovrebbe dichiararsi, che cosa che anch'io trovo un po' bizzarra. In ogni caso c'è un'altra notizia che vi do, ed è quella di Berlusconi. I legali di Berlusconi, che dicono che notizie che sono state pubblicate da alcuni giornali sulle dichiarazioni rese da una certa Ruby, una giovane marocchina, in merito a episodi che sarebbero accaduti presso l'abitazione del Presidente del Consiglio, sono assolutamente infondate e naturalmente saranno esperite tutte le giurisdizioni giudiziarie del caso. Mentre c'è una particolare alleanza in queste ore tra Casini e Bersani sulla necessità che si dimetta il direttore generale Rai Masi. Entrambi dicono la stessa cosa: se ne deve andare, e continua la saga infinita della Rai e della politica. Intanto TG3.
Si tratta ancora sullo Dolfano, il PDL è intesa vicina, e Fignani deve saltare la reiterabilità, l'opposizione è uno scudo da buttare. Torna Bin Laden e minaccia la Francia, aiuta gli americani in Afghanistan, dice il capo di Al-Qaeda, e vieta alle musulmane l'uso del velo. Oltre 300 morti in Indonesia, interi villaggi spazzati via, sommersi da acqua e nubi di cenere, centinaia dispersi, migliaia li evacuati. L'inchiesta sulle trattative Stato-mafia, indagati l'ex comandante del ROS Mario Mori e Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo. Ma la sanità, in un anno 163 pazienti morti per presunti errori, soprattutto in Sicilia e Calabria, i dati della commissione parlamentare. Scontro sul nomine piano industriale, si divide il consiglio di amministrazione della RAI, Bersani e questa direzione al capolinea. Da Sofia Loren e la famiglia Hitchcock, la storia degli ultimi 100 anni raccontata attraverso i filmini amatoriali privati.
Eccoci, caro Parenzo, con un po' di teatrino della politica quotidiano. Per esempio Di Pietro, come al solito, ci regala sempre espressioni formidabili. Il lodo va buttato al cesso, direttamente, proprio così, è testuale. Di Pietro, il lodo va buttato al cesso.
Non esistono emendamenti che possono in qualche modo rattoppare la pezza. Va buttato al cesso, è l'unica cosa da fare.
Al cesso, via, magari tirare anche lo sciacquone, no?
Sì, quello sì, magari.
Come ai vecchi tempi, che non ricordiamo, esatto. Ai vecchi come tempi dello sciacquone, insegna. Come ai vecchi tempi dello... Che c'entra il divino adesso? Che c'entra il divino?
Che c'entra? Una volta tirai...
Ah, lo sciacquone al divino, certo, come lo sciacquone.
Degli scantinati
di fronte a una previsione, di fronte a una... come si chiama?
Minchiata.
Come dice?
Minchiata,
come...
si chiama.
Minchiata, sì, scusami, è vero.
Lui la chiama previsione, tecnicamente sul dizionario c'è scritto minchiata, tecnicamente.
Rotondi, per anticipare Rotondi noi abbiamo sempre la solita cosa di Rotondi, il ministro Rotondi, dobbiamo sempre ricordare la massima che lui ci ha insegnato, perché è il simbolo di questa trasmissione.
Piazza di pietra, grazie.
Questo qua.
La regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Capito la regola qual è? Intanto abbiamo saputo, tutto il mondo ha saputo che Parenzo si sta dirigendo in Piazza di Pietra nel nostro ufficio distaccato,
sì,
sede distaccata della Zanzara a Roma, e dunque chi vuole può convergere verso Piazza di Pietra. Rotondi, allora. No, Capezzone non c'entra. No, nessuno ti picchierà, ci sono nemici della Zanzara, sono annidati ovunque, ma sono nemici, ma sono nemici così, diciamo, che, ma, no, che parlano, magari minacciano, ma poi alla fine non fanno nulla. Rotondi, per Berlusconi è incompatibile governare e difendersi.
I cittadini italiani hanno dato a Berlusconi un mestiere che è quello di governare il paese. Purtroppo il mestiere di governante è incompatibile con quello di chi deve andare in tribunale tutti i giorni e più volte al giorno per difendersi.
Allora, se io fossi premier, dice Rotondi, sarei mangiato dai giudici.
Alcune un povero sono... disgraziato come me che dovesse decidere di candidarsi a premier per la sinistra viene preso ai polpacci da 8 procure e messo fuori gioco, perché io, dopo aver venduto la mia casa per pagarmi gli avvocati e fronteggiare una procura, sono nudo davanti alle altre 7. Quindi quando noi poniamo il problema della giustizia politicizzata non lo facciamo per Berlusconi ma a futura memoria.
Poi ti faccio ascoltare, caro Parenzo, ti faccio ascoltare come si arrovella Alfredo Biondi, che inviteremo nei prossimi giorni. Alfredo Biondi, come ti ricordi,
anche
è stato
lui, anche lui,
ministro della giustizia, ministro della giustizia del governo Berlusconi nel 94, il quale dice: devo capire quanto c'è di liberale in Berlusconi e quanto c'è di liberale in Fini, poi decido. Bah, sentiamo.
Non aderisco al FLI uscendo, come ho visto fare da qualche altro, come si cambia posto. Io starò a vedere, guarda, io ho una presunzione, starò a vedere, cosa c'è di liberale nell'uno che è un liberale tardivo, cioè Fini, e cosa c'è di liberale ancora in uno che era un liberale dichiarato come rivoluzionario liberale in Berlusconi.
Allora com'è andata con la...
Ah, devo dire bene.
Hai bruciato altro biscotto, almeno il limonato.
No ragazzi, non scherziamo, lei non...
Vabbè, Elio, le storie tese per introdurre che cosa? Io vi voglio riproporre il mitico scontro ieri sera, direi epocale, tra il nostro abate e Scalfarotto. Fulvio Abate e Scalfarotto, che è partito, è partito da questa frase di Abate, secondo me insomma non particolarmente offensiva nei confronti delle donne. Comunque la frase è questa:
mi sembra che Scalfarotto, ma anche altri, diciamo, c'è una confederazione di 30-40 anni, mi sembra che al momento stiano dormendo sulla fregna.
Non disputa la mia.
Cioè, che vuol dire fondamentalmente stanno un po' tentennando, è un'espressione romana.
Sono tormentati.
Scalfarotto non ci ha visto più.
Abate, guardi, io trovo che sia abbastanza vergognoso, non si dicono queste cose. Certe espressioni relative a, insomma, all'organo sessuale femminile, io le abrogherei dal dibattito pubblico italiano, perché il modo in cui gli italiani parlano delle loro donne è indegno di un paese civile.
E poi lo scontro aperto.
Scalfarotto non esiste, il PD non esiste, loro non esistono.
Abate si scusi con le donne.
Abate si scusi con le donne. Sono uno scrittore e parlo come mi pare, piace. Senza,
guardi, lei può parlare come vuole, io posso continuare a dirle che non è civile.
Con un pubblico post-comunista ottuso come l'ho conosciuto io quando stavo nel PC.
E si chiude così, a pesci in faccia, senza riconciliazione.
Questo modo di parlare inculca una mentalità maschilista molto antiquata, poco rispettosa del prossimo, che io vorrei vedere sparire dal nostro paese.
Posso rispondere?
Sì. Abate, prego.
Allora, la frase che questi signori dormono sulla fregna sarà la tomba dei giovani gruppi dirigenti del PD.
Mario da Roma, 800 24 00 24. Ancora niente Piazza di Pietra, no, immagino, no?
No, sono a Villa Borghese.
Villa Borghese, bene. Mario, dica.
Pronto, buonasera Luciani.
Dica.
Due parole su Capezzone.
Che vuole dire su Capezzone?
No, Capezzone innanzitutto chi è, cos'è? Cioè, non
il
è
portavoce
persona...
del PD, uno dei portavoci,
sì,
del PDL,
so,
il portavoce
dico, chi
del PDL.
È, cos'è, in che senso politicamente? Non è una persona affidabile politicamente, perché uno che salta da un partito all'altro, e a mio avviso...
Ma scusi, cosa c'entra? È passato dal centro-sinistra al centro-destra, cosa comune a molti deputati, ma cosa c'entra con l'aggressione, mi scusi?
Un attimo, se mi fa arrivare. E quindi,
no, perché vorrei capire...
Questo che, sì, no, dico, questo che ha fatto lui è una cosa, secondo me, inammissibile, perché non puoi cambiare idea politica. Per me la politica non è una cosa che si per guadagnare, per lucrare.
Vabbè, ma secondo lei ha fatto male a passare dal centro-sinistra al centro-destra, o comunque a spostarsi, eccetera? Vabbè, dopo... Ha sbagliato, dunque? Mario, non la sentiamo più. 800 24 00 24. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Cerchiamo di recuperare la comunicazione con questo ascoltatore da Roma. Bene, 19:34 800 24 00 24. Ti leggo questa notizia, Parenzo, e la leggo naturalmente a tutti gli ascoltatori. In malattia contestava Bonanni, l'azienda lo licenzia, lui fa ricorso. L'uomo è da 10 anni dipendente della Itinera, un'azienda di non mi ricordo di cosa, e contesta la decisione. Il giorno stesso l'INPS ha confermato i giorni di malattia decisi dal mio medico. Le mie condizioni non mi impedivano di uscire e sono andata alla manifestazione. Cioè, capito, questo qua, sostanzialmente, nonostante i giorni di malattia, anche se probabilmente c'era scritto che poteva uscire, è andato a una manifestazione in cui contestava Bonanni. L'azienda l'ha licenziato, lui ha fatto ricorso. Sentiamo questo operaio.
Allora, denuncio il mio licenziamento che è avvenuto mia partecipazione alla contestazione di Bonanni qui a Torino a settembre, alla festa del Partito Democratico. Io ero in un periodo di malattia dovuto alla mia condizione fisica, tale per cui mi rientro a lavorare perché io sto aspettando un intervento chirurgico che però non mi impedisce di uscire durante gli orari, insomma, al di fuori di quelli che sono i controlli dell'INPS. Allora, dal mio punto di vista è una spiegazione che fa capo a quello che è stato il mio impegno sindacale all'interno del cantiere, ma anche al di fuori.
Un po' bizzarro, no?
Beh, ha ragione il lavoratore, però, eh?
In che senso, scusa, dal punto di vista... Non sei mica il giudice, vedremo che cosa
appunto,
dirà il giudice.
Non voglio sostituirmi al giudice del lavoro, ma così come la racconta, siccome era in procinto di fare un intervento medico, sì, e questo, voglio dire, non è che ostava alla sua deambulazione delle manifestazioni, ha deciso di andare a fare la manifestazione, mi pare una roba, no?
Sì, ma altrimenti chi l'ha licenziato, però se le cose fossero così come tu le racconti, sarebbe pazzo chi l'ha licenziato, cioè nel senso che non vanno da nessuna parte. No, alle volte succede,
mondo,
per
no?
carità.
Poi, per
no.
carità, non so, detta così abbiamo quella versione lì, non mi sembra strampalata, cioè se uno ha un esaurimento nervoso non è che deve stare chiuso in casa tutto il tempo, anzi può uscire.
Sì, io dico che se è stato licenziato qualche cosa in più al di là di questo ci sarà, però è certamente strano che uno che è in malattia poi viene pizzicato mentre va a una manifestazione di protesta nei confronti di Bonanni. Su questo non c'è dubbio. No, certo, però in generale uno è in malattia e nello stesso tempo va a fare una manifestazione con un cartello in mano gridando contro Bonanni. Qualche contraddizione così io così di primo acchito ce la vedo. Poi naturalmente le scartoffie parleranno di qualcosa di diverso. 1937 800 24 0024. Allora, Mario da Roma, cioè, è tornato? Mario, dica.
Pronto? Sì.
Sì, dica.
No, appunto, stavo dicendo su Capezzone. Che secondo me una persona che passa dal centro-sinistra al centro-destra, come abbiamo detto prima, è privo di idee politiche, quindi
vabbè, anche uno che passa dal centro-destra al centro-sinistra,
sì, un lavoro serio, e
questa
e
è la sua opinione
dalla politica,
io...
finalmente. Poi, che poi... cosa fa Capezzone oggi? È il portavoce di Berlusconi.
Sì,
innanzitutto bisogna vedere se le aggressioni che lui ha avuto, che vanno comunque condannate, perché non si risolvono i problemi con le mani e con le botte, ma assolutamente in altri modi, le ha avute perché realmente è perché fa il portavoce di Berlusconi o per altri motivi, non è che adesso possiamo mettere una scorta anche a Capezzone perché sarà aggredito. E poi bisogna vedere anche una cosa molto importante, che lui prima parlava del fatto che fa il portavoce di Berlusconi come una cosa normale, semplice, e secondo me non è tanto, cioè, così.
Che senso, liberissimo
di fare quello che vuole, perché bisogna prendere atto che lui attualmente fa il portavoce di una persona che purtroppo è richiesto in tante indagini, ha tanti un po' di processi da fare.
Senta Mario, io so che purtroppo lei non sta parlando, non sta scherzando, ma sta parlando seriamente, per cui cosa vuole che dica? Di fronte a queste sue affermazioni alzo le braccia, perché non le posso rispondere in nessun modo. Cioè, secondo lei Capezzone è intorto per il solo fatto di fare il portavoce di Berlusconi, che ha dei processi in corso, delle cose così? Dunque questo già è un torto in partenza.
Lui ha detto si sta facendo una fabbrica.
Ho capito, ma secondo lei è un torto in partenza il fatto di lavorare per Berlusconi, di fare il portavoce del PDL?
Allora, lui sta lavorando attualmente per una persona che è indagata.
Per il Presidente del Consiglio sta lavorando. Sì, d'accordo, sta lavorando per il Presidente del Consiglio e per un partito politico.
Come, scusi?
Sta lavorando per un partito politico che si chiama PDL.
Sì, no, però lui fa proprio il portavoce di Silvio Berlusconi.
No, fa il portavoce del PDL. Comunque, diciamo che fa il portavoce di Berlusconi, quindi, cosa,
insomma,
cosa un po' diversa.
Che anche questo sia, insomma.
Dunque, in partenza è responsabile solo per il fatto di fare il portavoce del PDL, giusto? Questo è il suo ragionamento.
È stato aggredito, perché bisogna sempre vedere.
No, ma lasciamo perdere l'aggressione. Mario, lasciamo perdere l'aggressione. Io sto dicendo, secondo da quello che ho capito dal suo ragionamento,
sì,
è una responsabilità il fatto di fare il portavoce del PDL, perché il capo del PDL, mettiamola così, è uno indagato, eccetera, eccetera, eccetera.
Per
quello che
riguarda l'aggressione che lui dice.
No, l'aggressione, secondo lei, fare il portavoce del PDL è una colpa.
Detto,
no, ma lei l'ha detto, questo sta dicendo.
Io sto parlando.
Scusami, Parenzo, cosa sta dicendo? Non sta dicendo questo.
Dice delle cose, è difficile confrontarsi con uno che parte così, perché voglio dire, può piacere o non piacere, fa il portavoce, il capo del governo ha fatto una scelta, ha cambiato, ci spiegherà perché, per come, lo spiegherà ai suoi elettori, non al signore evidentemente, ma non mi pare una
ma questo già risale a qualche tempo fa, non è di adesso. Mario, la sua considerazione era quella, io questo lo ribadivo, è legittima, però insomma, secondo me è folle. Cioè il fatto che già per il fatto di fare il portavoce di Berlusconi e PDL è responsabile. Giusto?
È responsabile se questa aggressione gli è stata fatta in pratica. Stiamo parlando dell'aggressione, non il lavoro.
Ma è lei che sta dicendo, sì, parte, lei mi ha detto, già il fatto di fare portavoce di uno indagato è una colpa. Lei me l'ha detto,
no,
Mario.
Non è una colpa. Allora, lui dice che questa sua aggressione l'ha avuta perché tutti quelli che vanno contro le idee di Berlusconi oggi non si può fare. Ha parlato prima.
Ha detto chi sta vicino a Berlusconi rischia troppo.
E porta queste sue idee avanti. Deve correre anche un attimino il rischio perché stiamo parlando di una persona.
Ho capito. Dunque per lei è normale, no? Ho capito,
Si va ad andare a processare.
Ho capito, Mario. Dunque è normale che corra dei rischi per il solo fatto che lavora per Berlusconi, che è coinvolto in processi, eccetera. Questo è il suo ragionamento.
Secondo me sì.
Benissimo. Lei per me fa parte del mondo della follia, però va benissimo, per carità. Qui ospitiamo anche persone che fanno ragionamenti un po' bizzarri. Gennaro, provincia di Firenze. Buonasera.
Sì, Giuseppe, buonasera. Lei è a David.
Sì.
Senta, volevo dire una cosa, no? Io riguardo sempre al discorso di Capezzone e sempre legato al fatto di prima rispondo a una pure per nome di un radioascoltatore di prima, no? Il fatto che purtroppo nella politica oggi è diventata più un fatto di commercio, no? La politica non c'è più.
No, ma scusi, che c'entra il fatto di commercio,
Capezzone prima ha militato in altri.
Ma che c'entra questo con l'aggressione, Gennaro? Che c'entra?
Ci sto arrivando, scusi, mi fa parlare. Le dico che la gente è intignata perché poi si mettono anche un po' in trasmissione tipo zapping e tutto quanto.
Vabbè, Gennaro, arrivederci, mi sono scocciato. Arrivederci, Nicola da Milano, buonasera.
Posso fare una battuta sul Capezzone?
Prego.
E poi dopo dico quello che devo dire, che era un appunto ai giornalisti in generale, in particolare al vostro giornale radio che prima ha detto una cosa che non mi è piaciuta. La battuta la cito da un sito internet che si chiama spinozza.it.
Sì.
È proprio una battuta
fulminante. Conosciamo bene, sì.
Pestato Capezzone, punto. Porta fortuna, punto. È una battuta. Allora, io quello che mi ha dato fastidio dell'apertura del vostro giornale radio è che è partito con il nodo della giustizia. Cioè, sono un po' stufo che venga chiamato il nodo della giustizia. Non è il nodo della giustizia, è il problema di Berlusconi. È su quello che si tratta, non si tratta sulla giustizia. La giustizia non c'entra nulla.
Sì, scusi, Nicola, cosa pretende lei? Questa qua è una considerazione che noi possiamo fare tranquillamente. Anch'io sono convinto, come lei, che si parla soprattutto, esatto, il centrodestra però parla della giustizia in funzione dei problemi di Berlusconi. Sono d'accordo con lei, ma cosa deve fare un giornale radio? Abbia pazienza, Nicola. Non mi faccia arrabbiare pure lei. Ma che dice? Un giornale radio riporta le notizie. Non diciamo stupidaggini, Nicola, su. Non mi faccia arrabbiare questa sera.
Ma no, io non. Ma perché? Non c'è niente.
Un giornale radio riporta le notizie. Non è che fai i commenti, le cose dicendo. Parliamo dei problemi giudiziari di Berlusconi stasera.
Ma non è un commento.
È un fatto, questo lo dice lei. Abbia pazienza.
Ma no, ma non lo dico io.
No, lo dice lei che è un fatto. No, lo dice lei. Anch'io sono convinto che sia così, ma questo è un commento. Non è un fatto, è un commento.
E non ci intendiamo allora sul concetto di giornalismo. Il giornalismo deve raccontare i fatti, non deve dire una cosa che non è vera.
Nicola, mi indichi bene il suo modello, perché non l'ho capito bene. Dunque, un giornale radio, un telegiornale, secondo lei dovrebbe partire? Passiamo ai problemi giudiziari e ai guai di Berlusconi. Due punti. Oggi il ministro Alfano ha proposto sul lodo un compromesso con Futura Libertà. Lei pretende questo? Non ho capito, mi spieghi.
No, io pretendo che si dica che in Parlamento e nelle commissioni, negli uffici dei partiti politici non si sta parlando di giustizia, si sta parlando di come risolvere i problemi che Berlusconi ha con la giustizia. Non è un'opinione questa, è un fatto.
Sì, Nicola, ma questo qua, al di là, ma adesso non voglio fare un dibattito su cos'è un fatto, su cosa non è un fatto. Io sto dicendo, questo qua è un suo commento. Io posso essere anche in parte d'accordo, ma lei cosa pretende dall'informazione? Peraltro l'informazione non è che non ne parla, non è che non dice, perché ci sono tantissimi giornali che lo dicono esplicitamente. Lei non legge allora,
no,
o non ascolta?
Sì, certo che leggo, però
allora
io,
se legge lo troverà a caratteri cubitali su tutti i giornali. Sì, non si sta parlando dei problemi della giustizia, si parla dei problemi di Berlusconi.
Il TG3 stasera aperto parlando del lodo Alfano, ma non è quello il fatto.
Ma ho capito, ma è una sintesi giornalistica, Nicola, è una sintesi giornalistica.
Ma no, mi appello a Parenzo.
Parezzo,
ma è un titolo, ma, è no, ma sono d'accordissimo col dire, con Cruciani, ma è un titolo quella cosa lì, lo capisci o no? Cioè, e poi
io lo capisco, siamo
parlando veramente del nulla.
Nicola, io mi stupisco di questa cosa. Cioè, l'ascoltatore pretende che i telegiornali, invece di dire Lodo Alfano, dicessero che cosa? No, mi spieghi, Nicola, cosa dovrebbero dire?
Dovrebbero dire, oggi si è discusso di come difendere il Presidente del Consiglio dalle cause, dalle indagini, dai processi.
Ho capito, ma Nicola, ma questo qua è un commento, abbia pazienza.
Non
è
un commento,
ma non è, non è solo così, non è così, non è così, non è così.
Se così poi la gente ma percepisce.
La gente percepisce cosa?
Che si sta parlando di riforma della giustizia, no. Non è vero.
Senta Nicola, guardi, i commenti sul Lodo Alfano eccetera li può trovare ovunque. Non è vero che c'è una sorta di megafono unico che dice che si parla dei problemi della giustizia. C'è una parte d'Italia anche consistente dal punto di vista mediatico che lo dice esplicitamente tutti i giorni. Non si parla dei problemi della giustizia, ma dei problemi di Berlusconi. Dunque la sua posizione, cioè, non è che non si trova nel dibattito pubblico italiano, la si trova, e come se non la si trova.
E il fatto è che nei titoli non emerge
ancora questi titoli. Vabbè, allora lei nei titoli vuole una spiegazione. Guardi, no, il telegiornale adesso alle 20 il telegiornale di Mentana. Lei apprezza il telegiornale di Mentana, Nicola?
Ma sì, quando riesco lo vedo.
Benissimo, allora sentiremo, come vedrà che ci sarà Lodo Alfano. Non è che c'è la parentesi Lodo Alfano che significa togliere Berlusconi dai guai, ma io non capisco cosa pretende. Vabbè, questa sera sono furibondo. Daniele Capezzone, buonasera.
Buonasera, salve,
come andiamo?
Come uno che ha preso una botta in testa, diciamo.
Capito, Parenzo? Come uno che ha preso una botta in testa. Però lo sa perché glielo chiedo, Capezzone? Perché,
fatto drammatico,
però. Glielo chiedo perché mi hanno postato la sua intervista al TG2 su Facebook, no? Credo che sia andato in onda oggi, con questo titolo: ma come? Non ha un graffio? Vabbè, questa è solo una delle cose che ho trovato oggi su internet. Immagino che lei pure si sia fatto un giro, oppure non gliene frega niente, non l'ha fatto il giro.
Purtroppo ho fatto il giro e ne sono uscito avvilito, francamente. Ne sono uscito avvilito perché, come dire, se qualcuno si rammarica che non abbia proprio il cranio spaccato, che posso solo dire, auguro a costoro che ci sia una seconda occasione in cui si possa perfezionare il lavoro.
Cioè, perché se uno non va in televisione, non fa vederlo, insomma, evidentemente qualcuno sospetta. Se non vai con l'occhio frantumato e magari portando pure l'occhio in mano, eccolo qui, me l'hanno strappato con le mani, allora può darsi che sia una finta aggressione, non lo so. Cioè...
Ma posso dire una cosa proprio serena e sincera? E va bene, certo, io sono il portavoce del PDL, ho questa casacca, eccetera, però invito tutti per un momento a dimenticare la parola Berlusconi, no? Per un istante, chi lo ama, chi lo detesta, a fare un momento di time out su questo e a dire: ma vi sembra normale un paese in cui c'è almeno un caso al giorno o di violenza fisica nei confronti di un esponente a vario titolo politico o comunque di un impedimento a fare qualcosa? 20 minuti fa è uscito sulle agenzie che un uomo come Chicco Testa, ambientalista storico, che mio avviso oggi dice delle cose liberali e razionali sul nucleare, su molti temi, a Genova non ha potuto presentare il suo libro perché dei cosiddetti ambientalisti, secondo me degli squadristi, eccetera, gli hanno fisicamente impedito di parlare. Che altro deve succedere?
Allora, quando però Capezzone, nelle cose che ha detto dopo l'aggressione, nelle interviste che ha rilasciato, dice questa fabbrica dei Tartaglia va fermata. Ora, io vorrei capire, al di là della definizione, la fabbrica dei Tartaglia è chiaramente una sintesi di un ragionamento. Ecco, ma chi è, da chi è rappresentata, secondo Capezzone, questa fabbrica dei Tartaglia?
Io credo, parla uno, e credo di parlare anche a nome vostro, non fosse altro che per ragioni anagrafiche. Siamo tutti figli della rete, abbiamo fatto presto più dimestichezza col mouse che col telecomando, no? Quindi non siamo certo sospettabili di essere nemici della rete, nemici del free speech, della libertà di parola, figurarsi. Ma basta farsi un giro su internet e c'è di tutto per ciascuno. Se io vado su Facebook ci sono gruppi dedicati alla mia morte, con particolari perfino artistici e fantasiosi su come questa morte debba avvenire. Ora, io che sono mezzo americano e tifoso della libertà di parola, non sono per la censura, però poi vorrei anche la responsabilità. Tu scrivi quello che ti pare, ma poi dopo ne rispondi.
Per cui, non so, Capezzone ci sta dicendo che l'aggressione che ha subito nasce dall'odio su internet,
io
così
non lo
per
so,
capire.
Magari invece si tratta semplicemente di uno squilibrato, o
di un...
Ma è stata un'aggressione politica? Tu
la vuoi... Io questo non lo posso sapere. Temo di sì, ma però vede, la prendo da un altro lato. Ho citato internet. Anche qui, io non voglio polemizzare con i magistrati, eccetera, ma a voi sembra normale che Tartaglia sia stato assolto? Ditemi voi se in un altro paese uno che è arrivato vicino ad ammazzare il primo ministro se la poteva passare liscia così.
Non lo so, non conosco bene le carte, la vicenda. La vicenda
assolto, gli ha dato l'infermità mentale.
L'infermità mentale, come sai, come sa Capezzone.
Io leggo nella motivazione della sentenza che lo ha assolto, dichiarandolo giustamente, come dice giustamente Parenzi, incapace di intendere di volere.
Sì,
però leggo nella motivazione della sentenza che la situazione di questa persona sarebbe stata acutizzata dal contenuto dei discorsi ascoltati e che il comizio ha determinato una situazione di conflittualità che ha avuto effetti scatenanti di impulsi da parte di Tartaglia. Allora, io ripeto, sono sicuro che i magistrati siano persone serie, sono sicuro che siano dei magistrati scrupolosi, sono sicuro che abbiano preso una giusta decisione. Io ho citato solo due frasi, so bene che citando due frasi si perde il contesto, però c'è un rischio di che qualcuno possa pensare che ci sia una giustificazione o una spiegazione di troppo per questi atti.
Ecco, ma i seminatori d'odio di cui hai parlato, ma adesso al di là della, ripeto, della definizione, ci sono, puoi indicare Capezzone, non dico nomi e cognomi, ma insomma i seminatori d'odio oggi in Italia, quando Capezzone parla di seminatori d'odio, a chi si riferisce?
Parlo di cose precise e semplici, non voglio scagliare accuse grandiose, sto a un fatto preciso e piccolo. Ah, si impedisce a Dell'Utri di parlare? Mezz'ora dopo Di Pietro dice bene, bisogna zittirlo in tutte le piazze. Poi,
dunque Di Pietro è un seminatore d'odio?
No, io dico che in quella circostanza non ha seminato amore né rispetto, mi pare che abbia seminato una cosa molto pericolosa anche per lui. Ancora, succedono le cose da parte dei grillini alla festa dell'Unità e Beppe Grillo dice, aspetta che piglio la citazione, questo è solo l'inizio, devono rendersi conto che è finita, si blindino con i poliziotti antisommossa, chiamino Maroni all'esercito.
Io non so se dunque Di Pietro e Grillo sono due seminatori d'odio.
No, io non dico che sono seminatori di odio, dico che in queste circostanze hanno seminato odio, in queste circostanze. E mi permetto di mettermi anche dal loro lato, ma io non condivido le loro opinioni, non condivido le loro istanze, ma potranno sostenerle senza fare e dire queste cose? Forse converrebbe anche a loro.
Parenzo, che hai da chiedere a Capezzone? Qualcosa?
Sulla fabbrica dell'odio io non trovo una relazione così precisa tra i media e l'aspro dibattito politico e dei pazzi scatenati come quelli che hanno tirato il fumogeno a Bonanni. Io ho detto già un'altra volta, quella ragazza va processata, un processo giusto, un processo brevissimo, ma va processata per questo atto che ha fatto. Il Tartaglia è un pazzo scatenato certificato dai medici. Dopodiché il dibattito politico continua a essere pure aspro, duro, forte, con una contrapposizione con qualche fischio, e quel fischio non ha mai ucciso nessuno. Il fischio della piccionaia che si usa in tutti i teatri del mondo, dalla Scala fino ai teatri internazionali, è una manifestazione del dissenso, se vogliamo, incivile, ma fa parte anche questo del dibattito. Lo schiaffo è violenza, l'aggressione è violenza, il fischio non è violento, quindi su questo una distinzione la si deve fare.
Ecco, Capezzone, lei ha una scorta, vorrebbe una scorta, la pretende, come funziona adesso?
Per la verità ho sempre campato e se possibile vorrei continuare a farlo come un cittadino comune che viaggia da solo, che prende i mezzi pubblici. Si parla tanto dei politici che dovrebbero fare giustamente campare come cittadini, poi c'è uno che lo fa e io vorrei, e più d'uno perché siamo.
Ma gliel'hanno offerta in queste ore?
Io attendo valutazioni, io non chiedo e non sollecito nulla, attendo le valutazioni delle forze, mi auguro che non sia necessario. Vorrei dire, io condivido pienamente le cose che ha detto Parenzo e ricordo un grande Presidente della Repubblica, Bertini, che diceva libero fischio in libera piazza. Però attenzione perché se invece tutta una campagna politica e mediatica è non di dissenso legittimo, ma di criminalizzazione di qualcuno. Se tutte le sere più voci spiegano che qualcuno è un tiranno da abbattere, un mascalzone, un delinquente, un farabutto, un cancro, e dico tutte cose che sono state, ahimè, dette.
Sì, ma io lo
poi,
so bene.
Il Tartaglia che passa i fatti dice, oh, ragazzi, qui c'è uno da eliminare, uno si trova.
Però, voglio dire, l'aggressione che hai subito, a mente fredda adesso, a qualche ora, quasi 24 ore di distanza, davvero pensi che sia stato qualcuno che su uno di quelli che magari su internet fa parte di qualche gruppo uccidiamo Capezzone?
Sarebbe abusivo da parte mia dire questo. Può essere un balordo qualunque o invece un balordo con motivazioni pseudopolitiche. Però constato che, per esempio, viene la notizia e si aprono gruppi Facebook di gente che esulta.
Vorresti che fossero chiusi questi gruppi?
Io non vorrei nulla. Io vorrei che, guarda, prima di aprire o chiudere, come dice, capire, secondo me dovremmo avere il coraggio di guardare dentro un paese nel quale ci sono delle minoranze piccole, ma che si sono date come obiettivo l'avvelenamento di ogni discussione. E questo secondo me è un fatto che...
Quando uno dice che c'è il regime, fa una valutazione politica o è qualcosa in più di una valutazione politica, un dissenso nei confronti dell'avversario?
Francamente, e mi spiace per l'ascoltatore con cui polemizzavate poco prima, ma a lui torto marcio, ma il regime, ma se io apro...
No, ma per dire, no, ma nel senso, quando uno dice c'è il regime, è un'espressione d'odio anche quella, è un'espressione di odio anche quella?
A mio avviso in questo caso dice piuttosto una sciocchezza, e ripeto, io capisco, io sono il portavoce di un partito, sono uno che sta in uno schieramento, non è che posso far finta di essere uno terzo imparziale o un passante che guarda, eccetera,
sì.
però credo che tutti avremmo il dovere di non essere solo dei tifosi in curva che gridano all'altra curva devi morire, ma anche ragionare un po'. Se io fossi in questo momento un esponente della sinistra che magari ha 1, 10, 100 buoni motivi di contestare questo governo, però non mi passerebbe per l'anticamera del cervello di dire che c'è il controllo delle televisioni quando c'hai Santoro, Floris, Ballarola, Dandini, tutti qua, a tutte le ore del giorno e della notte.
Però riconoscerai che quando Berlusconi dice c'è un golpe dei magistrati, anche lì chi ascolta dall'altra parte, cioè dalla nostra parte, dovrebbe dire, beh, caspita, c'è un golpe dei magistrati, bisogna scendere in piazza per difendere la democrazia. Cioè le parole hanno un peso e un
però
valore.
Però mi risulta che aggressioni nei confronti di magistrati che conducono inchieste su Berlusconi non sono mai avvenute, Parenzo, ti correggo su questo.
No. Per carità, però le parole hanno un peso per tutti, no?
È vero, no, ma io come si dice, accolgo l'obiettivo.
E da questo punto di vista, Capezzone, c'è. Sulle parole si deve rimproverare qualcosa? Questa è una cosa interessante che voglio chiedere. Anche Capezzone si deve rimproverare qualcosa?
Ma figurarsi, ognuno di noi pecca 7 volte al giorno, però c'è una soglia che è quella, noi che stiamo conversando lo possiamo dire, altri non so. E anche rispetto all'argomento ragionevole che citava Parenzo, Berlusconi, magistrati, eccetera.
Sì, sì.
Però anche qui, ma uno può essere magari contro Berlusconi, ritenere che debba essere battuto,
sì,
e al tempo stesso però riconoscere che non è normale che uno entra in politica e c'ha 90 processi.
Vabbè, quello però è una valutazione politica, che non significa il golpe dei magistrati. Parenzo diceva dire che c'è un golpe dei magistrati, è anche questa una frase, diciamo, violenta? Questo vuole dire Parenzo fondamentalmente,
questo,
no?
Esatto, sì.
Sì o no?
Io direi che è una frase forte, ma anche però descrittiva. Anche qui io non conosco un solo caso al mondo di uno che arriva a 58 anni e non ha problemi con la giustizia, poi allo scoccare del 59esimo anno di età entra in politica e con ciò diventa Al Capone, meritando.
Dunque non è una frase violenta, non è una frase violenta.
No, io credo che sia un problema, ripeto.
No, ho capito.
Esatto.
Abbiamo la pubblicità, devo mandare per forza la pubblicità. Grazie Capezzone, grazie.
Grazie a voi, buona
serata,
davvero.
Pubblicità. Eccoci, 24 minuti, 800 24 00 24, la 7, via.
Fignani e PDL sospesi tra dubbi e prove di accordo sul lodo Alfano. Cichito annuncia al Senato accordo di maggioranza raggiunto, ma Future Libertà smentisce, non ci risulta, lo votiamo solo se non è reiterabile. L'impasse della politica. Tre settimane fa Berlusconi annunciò 5 consigli dei ministri dedicati ai grandi temi, dal federalismo alla giustizia, alla sicurezza, al fisco, al sud. Ce n'è stato uno solo. Bersani, all'attacco del direttore generale della RAI Mauro Masi, al capolinea, ne prenda atto e si dimetta. Bonaiuti contrattacca, si vuole colpire il cambiamento, ma Casini rincara la dose, via tutti i vertici RAI. Il portavoce del PDL ci racconta l'aggressione subita ieri sera davanti al suo ufficio e a Torino viene licenziato l'operaio che andò a contestare Bonanni alla festa del PD, ma quel giorno era in malattia, farà ricorso. Sul delitto di Avetrana la procura di Taranto avanza un sospetto, sarebbe stata Sabrina a gettare nel pozzo il corpo della cugina uccisa. La ragazza era insieme al padre in quegli istanti, lo dimostrerebbero le analisi sui tabulati del suo cellulare. Se verrà accertata la correttezza della società, la Juventus chiederà la restituzione dei famosi scudetti tolti nel 2005-2006, parola del presidente Andrea Agnelli che ribadisce anche la stima per Luciano Mocci.
Eccoci qui, certo sono forti anche queste frasi, ma riguardano il mondo del calcio, di Andrea Agnelli nei confronti di Luciano Moggi. Sentire il presidente della Juventus dire ho stima di Luciano Moggi dopo 4 anni è una cosa così, a me riempie il cuore, non so perché, insomma, una cosa che mi entusiasma, non avendo mai pensato che Luciano Moggi fosse l'anima nera del calcio italiano, ma questo è un altro discorso. Mentana, avete sentito i titoli? Dunque è stata pronunciata Lodo Alfano? Sì, Lodo Alfano, caro ascoltatore, sì, come bisogna sintetizzare? Bisogna sintetizzare in questo modo. Dove andiamo? Andiamo a Taranto, Pier Francesco, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera Parenzo.
Buonasera.
Buonasera, senta, io ho sentito quanto affermato da Capezzone poc'anzi,
sì.
Un paio di cosette prima di dire quello che volevo, insomma, il motivo per cui ho chiamato. Non è vero che Berlusconi è indagato o è oggetto di attenzione della magistratura solo dal 94 in poi. Capezzone lo sa, lo sappiamo tutti, però sempre a dire la stessa cosa, che Berlusconi da quando è entrato in politica ha addosso gli occhi puntati alla magistratura, perché se passa questo messaggio è sì. Chiaro che poi giustamente quello dice,
lei dice alcune inchieste potere... erano iniziate anche prima, vabbè, d'accordo, diciamo che il grosso si è concentrato dopo, su questo non c'è dubbio, però Pier Francesco, poi ognuno fa le sue valutazioni, che il grosso si sia concentrato dopo è vero, però
ma è cambiata anche la sua attività commerciale, non era più il palazzinale degli anni 70, è diventato un'altra cosa.
Questo prima del 94. Comunque adesso sarebbe un discorso molto complesso. Lei vuole correggere Capezzone su quello.
Nel frattempo si era avvicinato alla P2, quindi tutta un'altra storia, va bene. Pronto?
Poi, prima cosa, seconda cosa.
Beppe Grillo, è curioso che Beppe Grillo quando parla di certi argomenti seri e li tratta in un certo modo è un comico.
Sentiamo Capezzone sulla 7 che descrive
l'incrocio tra Via del Corso e Via dell'Umiltà. L'uomo ha colpito con 2 pugni, uno al volto e uno sul petto, poi è riuscito a scappare indisturbato. Capezzone, dopo gli accertamenti in ospedale ieri sera, oggi è andato regolarmente a lavorare. Rimane l'indolenzimento e molta amarezza.
Mi ha colpito qui a sinistra tra tempia e orecchio, poteva andare peggio, una forte contusione, ora mi fa male, ma poteva andare peggio. Soprattutto sono dispiaciuto perché io sono abituato a girare da solo, senza protezione.
Vabbè, abbiamo già sentito. Pier Francesco, seconda cosa?
Seconda cosa, stavo dicendo che è curioso che Beppe Grillo, quando parla di certi argomenti e li tratta in un certo modo e parla di certe persone, è un comico. In altri contesti, invece, è un istigatore d'odio e di violenza. Quindi, come si vuole, ci si chiama nei confronti di Beppe Grillo. È molto curioso questo altro fatto. Niente, io a proposito di Capezzone, dell'attentato che ha subito, ho una mia interpretazione cruciale.
Sostituire gli investigatori, vada pure.
No, sostituire no, però la stessa sensazione l'ho avuta 3 settimane fa in seguito all'attentato di Belpietro, che a quanto pare è molto dubbio, no? Voglio dire.
Beh, veramente lo dice lei che è molto dubbio. No.
Lo dicono anche i vari TG di oggi, io non so, lei penso che Sky TG lo legge, no? Quindi oggi c'erano delle affermazioni particolari che dicevano proprio che.
Lei ha dei dubbi su questa aggressione, di che natura?
Certo. Cioè, il pubblico ministero che sta indagando è andato anche con un attore per simulare un attentato, una fuga dal cortile, e hanno detto che praticamente è impossibile che.
No, ma non sto parlando di Belpietro, di su Capezzone, che
sì,
dubbi ha?
No, perché voglio dire, io ho dei dubbi. Allora, se vedo un referto medico o vedo con i miei occhi che questo signore ha subito l'aggressione, gli do la mia solidarietà, ci mancherebbe, però se le premesse sono il falso attentato di Belpietro, secondo me è falso, oppure per esempio c'è un clima particolare che, guarda caso, quando
ho capito benissimo. Sentiamo la questione dell'operaio che era in malattia e è andato a contestare Bonanni.
Damiano Piccione, 31 anni, da 10 dipendente della Itinera, società di manutenzioni autostradali, un mese dopo è stato licenziato perché quel giorno era ufficialmente in malattia in attesa di un piccolo intervento. La contestazione a Bonanni a Torino fu particolarmente violenta. Alcuni dimostranti arrivarono addirittura a lanciargli un fumogeno addosso. Piccione, l'8 settembre, venne ripreso da numerose telecamere che ne hanno permesso l'identificazione. 24 ore dopo la Itinera gli ha comunicato la sospensione perché ha specificato nel suo comunicato il suo comportamento avrebbe leso il rapporto di fiducia tra il lavoratore e l'azienda. Piccione però, sostenuto dalla FIOM, ipotizza che dietro il licenziamento ci sia la pressione della CISL. L'operaio in questi giorni ha rilasciato numerose interviste per rendere noto il provvedimento e si è fatto riprendere un cartello con su scritto il dissenso non si licenzia. Secondo Piccione si tratterebbe di un'azione politica dell'azienda insieme al
sindacato. Questa è la tesi di Piccione, l'altra parte l'abbiamo già sentita, quella che riguarda i certificati medici. 20:12, pubblicità. Eccoci qui, 20:15, Davide Parenzo, in collegamento da Piazza di Pietra finalmente?
Certo che sì, da un telefono fisso però perché...
Che è successo? Ti sei scaricato il cellulare come al solito?
No, avevo freddo stare fuori.
C'è freddo, che c'entra il telefono fisso? Allora, perché poi non prende dentro.
Esatto, quindi...
Allora, i messaggi, tanto per farti capire, se a colpire Capezzone è stato un amante, lo iscriviamo al partito dell'odio o dell'amore? Vabbè. Poi, ancora, dopo settimane mi ricollego con Cruciani, dopo una settimana, dopo l'allontanamento di Terese, per ridergli in faccia. Faziosi, leccaculo di Berlusconi. Venduto, poi quanto le danno per controcampo, eccetera. Ma questo è un ascoltatore abituale che articola le sue espressioni in questo modo. Poi ancora, quella cosa su Moggi se la poteva risparmiare. Voi della Juve non cambiate mai idea di fronte all'evidenza, vi piace? Vabbè, insomma, Mario da Pescara. Capezzone, lei per primo avvelena il sistema, voi potete dire di tutti, gli altri sono eversivi, voi dovete darvi una regolata con le parole. Dottor Cruciani, lei mi ricorda Ugo Tognazzi nel film Il Federale, mitico film Il Federale. Poi facci risentire gli insulti di Capezzone a Berlusconi prima di svoltare, se non le ha se le faccia dare dai radicali, mi scrive Paolo. Non so a cosa si riferisce questo ascoltatore, forse a un famoso comizio che spopola su YouTube da tempo, viene ascoltato su YouTube da tempo, di Capezzone nel gennaio del 2006 a Piazza Navona, se non sbaglio, in cui certamente usa delle espressioni molto forti nei confronti di Ratzinger da una parte e di Berlusconi del centro-destra dall'altro.
È uno Stato straniero, come lo Stato Città del Vaticano, voglia stabilire quali leggi si possono fare e quali no.
Guardi, caro ascoltatore, io non ho paura di mandare in onda queste cose. Questa sera non è che abbiamo invitato Capezzone per fare la storia della sua vita e per ricordargli queste cose. Magari un'altra volta lo faremo volentieri, cioè non c'è problema. Magari lo sottoponiamo anche ad un interrogatorio, tra virgolette, sulla svolta, sul perché di questa svolta, i radicali, cosa l'ha portato ad abbandonare i radicali, dunque a cambiare anche linguaggio, eccetera. Può succedere, poi ognuno si fa le idee. Alle idee che no,
su questa idea del linguaggio, che bisogna abbassare i toni, questa è una stupidaggine clamorosa. Ci possono dire delle cose molto dure, fare una battaglia politica aspra, però viva Dio, se uno si prende una sberla in faccia o un pugno, bisogna essere compatti e dire che questo è un demente, un coglione, eppure un violento.
Sì, però c'è linguaggio e linguaggio. Quando tu sostieni che c'è un tiranno. Io lo dico da tempo questa cosa qua. Io sono come te, sono a favore del linguaggio corrosivo molto forte in politica, eccetera, eccetera.
No, insomma, ma l'immagine di una persona che ha violato le regole, se non altro che si è fatto delle leggi ad personam.
Beh, quella è una cosa, sono sempre leggi, sono approvate, non è che sono. Violare le regole sarebbe fare le leggi senza farle passare dal Parlamento.
Però sul fatto che si sia confezionato degli abitanti.
Vabbè, ma questa è una discussione che ci può stare.
È una valutazione condivisa dai più.
Sì, ma questo non significa che uno è un tiranno, capito? Cioè,
però
una cosa un po' diversa.
Potrebbe essere una forma di tirannia postmoderna, tirannia della maggioranza, tirannia così, chiamiamola. Comunque possono dare tutte le formule che si vogliono. Ma in democrazia si può, Cioè la differenza è questa, che in democrazia non c'è, non ci deve essere violenza, non ci devono essere le squadracce che quando uno usa un termine un po' forte rischia di essere bastonato. Questa è la differenza. Quindi si può dire che c'è un tiranno, si può dire che ha stuprato la democrazia. Certo. Si può, perché siamo in democrazia, perché c'è un Parlamento libero, eletto, c'è una maggioranza che governa.
Anche se poi le parole in alcuni casi le parole provocano delle reazioni, non si riesce mai a capire il rapporto di causa effetto.
Però vedi, questo è un discorso molto interessante. Noi adesso ci siamo concentrati su queste azioni.
Sì.
Se non ci fossero state le parole, in altri tempi magari ci sarebbe stata un'altra occasione, cioè l'idiota per colpire si aggrappa a qualsiasi cosa. Oggi si aggrappa a una parola di troppo, ma se non ci fosse stata la parola di troppo, l'idiota si sarebbe aggrappato a un gesto del viso, a un'altra situazione, perché è idiota, appunto, idiota, e quindi si aggrappa a qualsiasi scusa pur di giustificare un folle gesto. Questo è quello che dico.
Andiamo a sentire traffico. Eccoci qui, Guido ci scrive: siamo sicuri che Capezzone non abbia subito un attentato rapino o un'aggressione per un problema di parcheggio, come purtroppo capita a tanti. La violenza è troppo presente anche in forma verbale nell'informazione. Vabbè, 20 e 22 se ne sentono di tutti i colori, naturalmente. Dove andiamo? Virgilio da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Dica.
Un piacere parlare con lei. Io non vorrei farla arrabbiare anch'io come hanno fatto altri ascoltatori. Premetto che sono assolutamente d'accordo con lei e con Parenzo quando dite che bisogna dare solidarietà, la violenza è sbagliata, eccetera, eccetera. Però mi permetta un commento proprio così che viene dal cuore. Un volta Gabbana come Capezzone, quando io ho sentito la notizia che qualcuno gli ha dato un pugno nella faccia o quello che è, ho provato un sottile piacere, glielo confesso.
Ma guardi che è una sensazione che secondo me hanno provato in molti, perché nei confronti di Capezzone, a torto o a ragione, per una serie di motivi, perché quando era nel centro-sinistra esprimeva dei pareri molto forti sul centro-destra, su Berlusconi, una parte l'abbiamo fatti ascoltare su Paparazzi, che, ma se volete faccio sentire ancora altri sullo stesso Presidente del Consiglio, sul PDL, eccetera, eccetera. E da quando è passato appunto al centrodestra è considerato il simbolo di tutti i mali possibili e immaginabili, no?
No, vabbè, io adesso magari questo qui onestamente mi sembra dargli un ruolo che è persino troppo, perché secondo me è una persona proprio piccola, perché io posso capire chi passa dal centro al centrodestra, al PDL, eccetera, ma un radicale che passa nel PDL secondo me è veramente...
Guardi che la tradizione... Scusi un attimo, Vigilio, mi scusi, però lei fa i conti... Cioè non conosce la storia degli ultimi anni, perché ci sono stati un sacco di radicali che poi hanno militato nel centrodestra e tuttora dei radicali che militano nel centrodestra, o comunque che sono vicini al centrodestra, per cui di che stiamo parlando? Non è così, non è una cosa così folle, insomma.
No, però io quello che voglio dire, dico così,
perché ha sentito questo sottile piacere? Mi scusi Virgilio, mi spieghi questa cosa che secondo me è una cosa perversa.
Ma perché è il sottile piacere, che io non so se lei ha mai avuto un compagno di classe, il primo della classe un po' stronzetto, quello che non ti fa copiare. Se scivola, se mette il piede sopra una merda, siamo tutti contenti.
Cioè, a lei sta sulle palle Capezzone, così, perché Capezzone è uno che fa così, non le piace come parla o perché fa il professorino?
Ma non mi piace come parla, perché ha questo modo di fare così arrogante. Cioè, così. Poi io ripeto, con la storia al passato, con gli insulti che ha fatto, adesso si ritrova a fare le stesse cose dall'altra parte.
Capito? Ma questo qua può essere contestato, Virgilio. Mi scusi, questa cosa qui, Virgilio, mi scusi un attimo. Questa cosa qui che lei sta dicendo può essere contestata, e molte persone la contestano. Cioè, il cambio di casacca di Capezzone, a parte che non capisco perché, diciamo, i cambi di casacca di altre persone vengono considerati più o meno delle cose normali,
esatto,
o comunque, invece, Capezzone è diventato una sorta di mostro. Comunque.
Io potrei dire la stessa cosa di chi dal PDL passa a sinistra o al centro,
allora lei ha piacere se queste persone vengono picchiate, se tutti quelli che fanno dei cambi di casacca vengono picchiati.
Non travisi.
Beh, ho capito, lei mi sta... Allora perché invece ha sentito piacere, un sottile piacere, così mi ha detto, quando ha saputo che hanno dato due cazzotti a Capezzone?
Un personaggio antipatico, un personaggio
Ho capito, però insomma, abbia pazienza.
Un po' stronzetto, tutto qua.
Ma se uno dovesse mettere le mani addosso di quelli antipatici, sai cosa salta fuori? Una rissa continua.
Ha ragione, ma voglio dire, anche lei quando fa le sue interviste, le sue cose, qualche intervistato probabilmente qualche istinto ce l'ha avuto. Poi ci sono i
freni. Ma io non ho avuto mai nessun istinto violento, dialettico magari.
No, però scusa, scusa Davide, no, il ragionamento io non lo voglio liquidare semplicemente come ragionamento di un pazzoide, perché Virgilio non mi sembra essere un pazzoide.
È veramente brutto. Che
ho capito, però è una confessione che ci ha fatto questo ascoltatore e secondo me... che io,
clamorosa, certo. È molto, purtroppo credo sia diffusa.
Esatto, anch'io, è diffusa. Ora, Virgilio, lei non si pente di avere sentito questo sottile piacere?
No, onestamente no.
No, perché secondo lei Capezzone incarna qualcosa di diverso rispetto agli altri?
Ma sì, secondo me Capezzone.
Tipo che cosa? Mi scusi, che cosa?
Andreotti se l'è andata a cercare.
Se l'è andata a cercare facendo cosa? Mi scusi, dicendo cosa?
Ma dicendo quello che dice normalmente, quello che fa durante la sua attività di portavoce.
Cioè il fatto che faccia il dichiaratore di frasi della posizione del PDL in maniera.
Ma ripeto, perché è proprio partendo dalla sua storia, partendo da quello che diceva prima. E mi sembra ancora tanto peggio, mi sembra ancora, come posso dire, che aggravi la sua posizione in quanto portavoce, proprio per la storia che ha alle spalle. È un personaggio che io non posso soffrire, è una cosa più forte di me. Credo che siamo in tanti, io sul posto di lavoro ne ho parlato con tanti colleghi, con tante persone, in tanti mi hanno confermato questa opinione. Poi c'è chi lo vuole ammettere, c'è chi non lo vuole ammettere.
No, ma però... infatti guardi, Virgilio, a me mi fa orrore quello che dice lei, però devo dire la verità, che viva la sincerità, no Parenzo?
Cioè, certo, no, ma infatti,
cioè è vero quello che dice Virgilio, quello che dice Virgilio è, se io ti leggo alcuni messaggi, è davvero diffuso.
No, ma immagino, cioè, per esempio, vederlo scritto, capito? Sì, un conto è sentirlo in diretta,
non c'è
alla
dubbio,
radio,
non c'è
dopo
dubbio.
Un fatto come questo.
Abbiamo goduto tutti, questo mi scrive un ascoltatore. C'è una buona parte d'Italia che ha goduto e gode nel sentire la notizia dell'aggressione a Capezzone. È così, non c'è niente da fare. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Allora, 20:35, leggo che scusate, che oggi Beppe Grillo era a Milano e cosa ha fatto? È andato, non so, c'era una conferenza stampa o qualcosa per la presentazione di alcuni cantieri che riguardano i grattacieli a Milano, City Life, eccetera, eccetera, e si è messo a contestare il fatto che vengono costruiti dei grattacieli a Milano. Signor Grillo, buonasera, ancora, pure contro i grattacieli, mi scusi Grillo, che sta facendo?
Pronto?
Che sta facendo Grillo?
Sto costruendo una palafitta ecocompatibile. Una palafitta ecocompatibile, a fanculo i grattacieli enormi che rubano.
E come rubano?
Rubano spazio all'ossigeno, alle biciclette, a tutto ciò che è la vita, quella che voi non capite, che state distruggendo pezzo dopo pezzo di questo mondo.
No, mi scusi un attimo, ma che cosa le hanno fatto di male i grattacieli? Ci sono in tutto il mondo i grattacieli.
Ma quale tutto il mondo? Cosa tutto il mondo? Dove? Nelle città morte, dove c'è il declino. L'Occidente è in declino. New York non esiste più.
Ma come in declino? New York è una città vivissima. Come in declino?
Ma è finito. Il mondo è a Oriente, dove ci sono delle palafitte, delle lagune meravigliose, tutte con il legno, con l'acqua che tu la vai a prendere al pozzo. L'acqua del pozzo non ti serve più, avere le fognature, tutte quelle luci che inquinano, l'inquinamento acustico e anche della luce. Cioè l'inquinamento della luce, l'ho capito o no? Tutti.
Scusi, ma lei come vive? Io
sono cazzi miei di come vivo in una mia villa, non ho capito come vivere in una palafitta.
No, ho capito, però insomma lei
che
dice...
Che domande sono, Cruciani? Lei dove vive? Dove vive?
Beh, in una casa normale, dove
in
consumo.
In una casa che non è ecocompatibile.
Per alcuni versi sì, per altri no. Questi
palazzoni osceni, schifosi, dove sono ammassate centinaia di persone. Bisogna ritornare all'ambiente, al territorio, a vivere nelle.
Ma lei dice, scusi Grillo, lei dice che... insomma alla fine sono i soliti costruttori di Milano che ci mangiano sopra.
Le speculazioni di soliti noti, i nomi sono chiarissimi, sono sempre gli stessi, i ligresti che hanno speculato, costruito, distrutto, violentato quella città. basta, è finita, no, non si faranno più grattacieli da nessuna parte del mondo. Il mondo va in un'altra tendenza, va da un'altra parte, ma voi non
cioè,
lo sapete.
Cioè, dove va il mondo?
Va verso le case fatte di legno, piccoline, tutte costruite a mano, piccole, come la casa di Heidi. Se la ricorda la casa di Heidi o no, lei?
Sì, ho capito, ma lei, per esempio, casa sua, fa casa sua, non è così.
Ma cosa c'entra casa mia ancora con casa mia? Cosa è una villa? Cioè, cosa c'entra?
Vabbè, ho capito, però uno dovrebbe essere coerente.
In una caverna.
Uno dovrebbe, scusi, signor Grillo, uno dovrebbe essere coerente.
La zanzara usa la coerenza a corrente alternata come cazzo gli pare. Io vivo come mi pare, ma dico che io disegno il futuro, vi faccio vedere il futuro, illumino. Quali, vada su internet, su Wikipedia, sì. Digiti, case, ecco, compatibili, e non troverà questi grattacieli di merda fatti da questi speculatori che hanno
costruito. Ho capito, vabbè, così sono serviti anche gli speculatori. Che sta facendo in questo momento? Sta lavorando come al solito su internet?
Sto costruendo un prototipo di capanna da far vedere al mio prossimo spettacolo.
Ma scusi, però lo spettacolo lo fa nei teatri normali. Vabbè,
porterò comunque un prototipo di una capannina, non ho capito. Il Vespa può fare i suoi classici, non posso fare una piccola capanna ecocompatibile. Non ho capito.
Vabbè.
Ma veramente schifoso.
Chiudiamo questo collegamento con Grillo. Come al solito, 2039 800 24 00 24, e abbiamo uno dei consigli di amministrazione della RAI, Nino Rizzo Nervo. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Buonasera.
Come sta?
Ah, bene, grazie, benissimo.
Benissimo, in perfetta forma.
Ma in perfetta forma, secondo.
Con qualche acciacco, diciamo, di inizi di autunnale, no? Come tutti.
Ma appunto, tranne l'umidità romana, quando
colpisce.
Il freddo che comincia, dopodiché nulla di particolare.
Anch'io sono un po' così, un po' costipato. Senta, oggi Bersani ha chiesto le dimissioni di Masi. Anche lei chiede le dimissioni di Masi? No?
Ma guardi, Bersani ha chiesto la dimissione di Masi, l'ha chiesta Bersani. Io ho fatto un'altra cosa, insieme a Giorgio Vastraden e a Rodolfo De Laurentiis abbiamo scritto una lettera,
sì,
a quello che noi riteniamo essere il nostro interlocutore, come dire, legittimo, che è la Commissione parlamentare di vigilanza che ci ha nominato, che ci ha,
sì,
nel Consiglio di amministrazione, quindi al Presidente Zavoli, dove diamo una descriviamo la realtà molto preoccupata da parte nostra della RAI in questo momento.
Ma ecco, ma per superare questo momento, che è un momento difficile dal punto di vista, diciamo, dei conti e di un'altra serie di cose, e secondo lei ci vuole un cambio di direzione generale della RAI?
Ma guardi, secondo me ci vuole una grande competenza nella direzione generale della RAI.
E dunque?
Masi
è competente o incompetente?
No, guardi, io non lo dico, rispondo in questo modo. Io non ho votato Masi, non lo conoscevo quando fu proposto per fare il direttore generale della RAI, dicendo che il suo profilo professionale non era adeguato a quello di un manager per governare un'azienda grande e complessa e di comunicazione come la RAI, che fattura 3 miliardi di euro l'anno, in quanto le sue esperienze professionali erano state fatte altrove. Masi sarà un ottimo, uno dei più bravi alti dirigenti dello Stato, lo è senz'altro, un ottimo giornalista,
sì,
però fare il manager, ho sempre detto, è un'altra cosa.
Dunque, secondo lei, possiamo dire che secondo lei è inadeguato a fare direttore generale della RAI, a guidare un'azienda come la RAI?
Ma io credo che tra le righe l'abbiamo scritto nella...
Ma però qui non è, qui è la radio, diciamo, tra le righe,
tolga le righe, ma mi sembra che sia evidente agli occhi di tutti la confusione che regna sovrana da ormai da mesi in Rai su qualsiasi tema e su qualsiasi.
Dunque si può sostenere che secondo Rizzo Nervo è inadeguato a gestire un'azienda come la Rai? Sì, diciamolo esplicitamente, insomma, la gente ha bisogno anche di chiarezza, no?
Glielo dico in inglese, diciamo unfit.
Ah, unfit, è bellissima però, unfit, ricordi Parenzo, una...
L'Economist.
Dunque, Masi è unfit a guidare la RAI, bellissima.
Sì, ma voglio dire, non è una critica alla persona.
No, vabbè, certo, mica lei sta dicendo che è un imbecille.
Non è una critica, però ci ha provato e secondo me dovrebbe prendere atto del fatto che non ha gli strumenti di conoscenza per guidare un'azienda.
Unfit, mi piace di più unfit, però lo sai.
È molto britannico.
L'ho rubato a Bill Helmut, no? Quando fece la copertina.
E si è fatto pure un libro, per cui sull'Italia. Senta, ma è vero o no che Masi ha piazzato la sua fidanzata, di io queste cose della Rai ogni tanto me le perdo.
No, guardi, io non lo so.
Beh, no, lei dovrebbe sapere.
Non mi interessa, sono portato a non crederci, però le devo dire, né mi risulta, e quindi non parlo mai di cose che non so.
Qui ho letto delle cose sul Fatto Quotidiano e da altre parti che una tale Ingrid Muccitelli, l'ultima fidanzata del direttore generale.
Non la conosco.
Ma è vero che c'è un programma però condotto su Rai 2? Questo
non
sì.
Credo che ho letto anche il Fatto, ma dice che non dice che c'è un programma. Il Fatto dice che ci sarà probabilmente un programma. Che quel programma, questo lo posso testimoniare, non va in onda in questo momento.
Non va in onda in questo
momento. Lei è prevista una partenza immediata, quindi per questo le dico.
Però non ci può dire qualcosa in più, se è vero o non è vero che questa signorina.
No, non posso dire perché non lo so.
Non lo so.
Non
è la sua attenzione, se ne frega, cioè, di questa vicenda. Cioè, non è un problema.
Se fosse vero, secondo me non sarebbe, come dire, un po' antipatico, ecco. Però
cioè, se fosse vero,
sono portato a ritenere che non sia vero.
Cioè, se lei sta dicendo.
Ma io francamente non lo so.
Dunque, cioè, se fosse vero che Ingrid Muccitelli condurrà un programma su Rai 2, sarebbe come ha detto?
Sarebbe antipatico. Però secondo spero che non sia vero, immagino che non sia vero, sono convinto che non sia vero, il programma non va in onda e so che ho visto che Ma si è smentito e quindi prendo atto della smentita.
Insieme sul 2, un settimana di economia in tarda serata su Rai 2, 10 puntate che andranno in onda dal prossimo 3 gennaio, così scrive il Fatto.
Ma guardi, questo programma è stato, conosco non il titolo ma il tema, perché la scheda di produzione fu passata in consiglio di amministrazione a luglio, quando furono approvati i piani di produzione e trasmissione.
Sì.
Quello che io le posso dire è che in quella scheda non c'era il nome che lei mi ha fatto, ma
vabbè, sa com'è, poi alla fine
come conduttrice, se non ricordo male, c'era la Mirta Merlino, ad esempio. Poi non so se è cambiata o cambierà in corso d'opera.
Beh, no, Mirta Merlino non è alla 7 adesso in questo momento.
Per quel programma era indicata.
C'era un'indicazione.
Tra l'altro, non è un programma che fa in onda. Queste sono le notizie che ho, le altre le ho lette e prendo atto della smentita.
Ecco, ma perché sarebbe antipatico? Perché una che è stata o è, non so, la fidanzata del direttore generale dovrebbe avere, diciamo, la delicatezza di non condurre nessun programma, di non avere nulla a che fare con la Rai, secondo lei?
Guardi,
in linea generale,
se dice. Giusto, non lo so, mia moglie non è dell'ambiente, ma troverebbe giusto che mia moglie lavorasse in Rai?
No, figuriamoci, io sui parenti ho condotto una campagna contro le parentele in tutti i mestieri, figuriamoci. E se dovesse succedere, che accadrebbe? Nulla.
No, guarda, io non parlo mai del sé, del male,
del mai,
eccetera.
Comunque lei ancora non è a conoscenza.
Abbiamo tanti problemi, non è inutile seguire anche queste discussioni, perché finora sono soltanto delle discussioni, le ripeto, smentite dal direttore generale.
Ah, smentite.
Prendo atto della smentita del direttore generale.
Allora, dopo il traffico, se lei ha ancora qualche attimo di pazienza, abbiamo il traffico, le chiederò qualcosa su perché è saltato questo consiglio di amministrazione che era fissato per domani, in cui si devono fare delle nomine importanti, che tipo di nomine erano, perché sono saltate, se è vero o no che c'erano queste nomine, perché qui non si capisce mai niente. Poi finché i nomi non passano, non c'è nero su bianco, sono tutte indiscrezioni, così ci lascia capire qualcuno. 20:46, traffico, sì. Eccoci qui, 20:47, 800 24 00 24. Questa è La Zanzara su Radio 24, il Sole 24 Ore, insieme a Davide Parenzo, in collegamento da Piazza di Pietro a Roma, e Nino Rizzo Nervo, che è consigliere di amministrazione della RAI. Allora, è vero o no, signor Rizzo Nervo, che era in programma domani una consiglio di amministrazione con alcune nomine già pronte, sì o no?
Ma certo che è vero.
Vede
che notizia che le ho dato, ma penso che non è una grande notizia.
Ma non è una grande notizia, lo so, ma era per gli ascoltatori. Ma sai, non è che tutti quanti sono a conoscenza dell'interna corporis della RAI. Per cui no, sto facendo un po' di.
Ma immagino che molti abbiamo letto i giornali stamattina.
Ma che ne sa? Ma sa, le cose della RAI magari passano avanti, le persone, sa che noia la RAI, eccetera. Senta, ma in questo pacchetto di nomine c'era, per esempio, la questione di Rai News 24? Sì, naturalmente.
Ma certo, c'era la questione della News 24 con l'assunzione dall'esterno di un
caporedattore di Sky.
Che lavora a Sky.
Anche lui è
una proposta che era stata già avanzata a luglio, e che poi era stata reiterata dal direttore generale. Io mi chiedo soltanto una cosa, ma allora al di là non conosco questa persona, quindi poi
Franco Ferraro, sì.
Sì, 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 no, non la conosco personalmente. Io ho sempre detto, ad esempio, che in un'azienda di con 1600 e rotti giornalisti, se si piglia qualcuno, si prende qualcuno da fuori, forse ci vuole qualcuno di grande notorietà. Allora, se non lo conosco io, che sono del settore, allora questa grande notorietà non c'è in questa, questa candidatura.
E cosa aveva allora Ferraro di forte?
Ma oggi faccio un altro discorso qui, ma non ho alcuna critica nei confronti appunto di una di Ferraro che non conosco, e sarà bravissimo, non c'è dubbio su questo. Ma il direttore generale, ieri i sindacati hanno rotto le trattative in Rai sul piano industriale, anche perché il direttore generale ha annunciato, cosa che io condivido, il blocco dei turnover e il blocco delle carriere. Allora, un'azienda che fa il blocco delle turnover e il blocco delle carriere degli impiegati ed operai, stiamo parlando di impiegati operai, ma può poi essere credibile se fa una tornata di nomine che non servono e assume addirittura nuovamente dall'esterno? Questa è la domanda che io faccio, per cui non condivido se sarà riproposta questa cosa, siccome secondo me rispetto a tutte le altre proposte è una strada sbagliata questa del direttore generale, non mi limito a dire no in consiglio, ma diserterò quel consiglio, e questo tra l'altro mi ha anche questo indotto insieme alla strada che De Laurentiis a scrivere oggi a Travoli.
Senta, ma poi c'era la questione di Lio Fredi di Rai 2 con la sostituzione con Susanna Petruni, perché questa qua non...
Ma vede, anche lì, allora, torno al coso. Io non ho votato Lio Fredi alle 2, quindi Lio Fredi non è, come dire, nessuno può dire che Lio Fredi è un mio protetto. Dopodiché, siccome io sono intellettualmente onesto, Rai 2 sotto Lio Fredi, sono molte cose a me non piacciono, ma non è questo il mio compito, non sono piaciute, giudico i risultati, e il risultato di Rai 2 è un risultato soprattutto sulle prime serate, ho molte critiche invece sui pomeriggi di Rai 2, ma soprattutto sulle prime serate, una rete che ha tenuto, e una rete anzi che oggi è la terza.
E perché, la vogliono sostituire?
Allora perché bisogna cambiare.
Ecco, ma secondo lei perché la vogliono sostituire? Con Susanna Petruni? Vabbè, mi dica una ragione, lei ha capito qualcosa?
È un pentimento, non lo so dire, il direttore generale era molto entusiasto tra l'altro di questa nomina.
E invece si è pentito?
Quando c'è la prossima, si è pentito, ma non ci ha spiegato perché si è pentito.
E secondo lei perché?
Il fascino della Petruni, non le so dire. Guarda,
cioè, fascino di che tipo? Fascino femminile della Petruni?
Non prendiamoci in giro, basta riprendere i giornali di un anno fa, vedere quale elenco era uscito da Palazzo Grazioli sulle nomine in Rai, e si fa un controllo incrociato e si capisce il perché.
Cioè, lei ci sta dicendo che Berlusconi vuole Susanna Petruni alla direzione di Rai 2.
Sì, però non le sto dicendo, non le sto dando né una
risposta. Ma lo so.
È una notizia dell'altro mondo.
No, figuriamoci.
Perché, ma anche Lio Fredi fu voluto. Da quella maggioranza, e quindi
dalla maggioranza, magari. Invece questa qua secondo lei è proprio una scelta del Premier? Questo voglio capire, qui c'è una differenza.
Questo non lo so, lo deve chiedere a Masi, lo deve chiedere a
Beh, però la sua valutazione qual è?
Io non frequento, ha capito, quindi non posso saperlo. Ricordo però sì che un anno fa la Petruni era, poi fu dirottata come vice direttore del TG1, in prima battuta doveva fare il direttore del TG2.
E non ha nessun titolo per fare il direttore di Rai 2, secondo lei?
Non è alcun tiro. Io dico un'altra cosa intanto. Intanto voglio capire perché si cambia, voglio capire con chi si cambia, e voglio capire quale valore aggiunto professionale può dare una, secondo me, una collega degnissima che ha sempre fatto nella sua vita, però l'inviata, la conduttrice, adesso il vice direttore del TG1, non riesco a capire perché debba fare in questo momento il direttore.
Dimmi Parenzo.
No, dico, diciamola tutta.
Diciamola tutta.
Che ho capito io da piccolo giornalista e da cittadino comune, alla maggioranza di governo non è piaciuto il modo col quale Lio Fredi ha condotto la direzione della seconda rete, in particolare la gestione di Santoro. Quindi pensano che una brava professionista come Susanna Petruni, che ha sempre seguito il premier Berlusconi nei suoi
viaggi,
nei suoi servizi al TG1,
possa meglio del direttore attuale gestire l'affare Santoro.
Che mi sembra un po' bizzarro comunque. Comunque non ce la vedo Petruni a fare. Ma è questa l'interpretazione possibile, Rizzo Nervo?
Ma guardi, non lo so, può darsi questa, ma io francamente sono d'accordo più con lei, che io non ce la vedo
a fare là il Cerbero.
Vedo qualsiasi altra persona che possa gestire in quel senso la festa Santoro. Capisco però Gioffredi, capisco però Gioffredi, perché nessun direttore di rete si priverebbe mai di una trasmissione che fa il 22% di ascolto e punte di 6 milioni di ascoltatori.
Sento un'ultima cosa, Rizzonevo, poi dobbiamo
chiudere. Potrebbe accadere che anche la Petrulli poi alla fine resisterebbe alla cacciata di Santoro.
Interessante. Sento un'ultimissima cosa, la famosa frase quella sulle trasmissioni dove la droga che circola nelle trasmissioni del pomeriggio. Rizzone, ma mi dia una spiegazione di questa frase.
Ma guardi, la famosa frase, fortunatamente dico, è tutto. Lei non so se conosce Klaus Davi, no?
Come no, certo. Come no. Però lei quella frase l'ha detta, al contrario di altre volte in cui Klaus Davi mette insieme delle cose.
No, che è dubbio, però se va vista l'ho detto, in quale contesto l'ho detto. Allora, Klaus Davi mi ha fatto una domanda su Belen a Sanremo e sul fatto se Belen poteva andare a Sanremo in relazione a questa vicenda. Allora io ho risposto in due modi. Uno, il primo, avendo fatto lui un parallelo con Morgan, che le due situazioni poi tra l'altro
sono completamente diverse, certo.
Completamente diverse, nel senso che secondo? Morgan ha allenato Belen si è trovata coinvolta in un'inchiesta di droga dove tra l'altro mi risulta essere anche testa d'accusa. Detto questo, su questa vicenda del test di droga, io ho detto ed era una provocazione, francamente. Ho detto se facessimo il test di droga ho detto tutti i territori della televisione, non ho detto della Rai, se la va a controllare su YouTube, io ho parlato di televisione, sarebbero svuotati, ma l'ho detto in termini provocatori, perché questa vicenda francamente comincia un po' ad essere anche un po' pelosa, ma che fa? Chiediamo un certificato.
No, ma io sulla sostanza sono d'accordo con lei, però non sostenendo che nei programmi pomeridiani in tutte le televisioni è pieno di drogati, perché questo non si può sostenere.
Ho detto se facessimo i test di antidroga, probabilmente si svuoterebbero alcuni contenitori della televisione italiana.
Però lei può ammettere che qualche conduttore, qualche protagonista dei programmi pomeridiani.
Ma
qualcuno che conduce questi programmi si è rimasto un po' piccato.
Io vedo nella televisione, qua vedo anche nella Rai, quando vedo nella televisione i pomeriggi che sono pieni di temi di questo genere, sono i due calciatori che hanno avuto una storia, una relazione con Jackie Paone. È un dibattito con personaggi totalmente sconosciuti.
Ma questa è la droga, non c'entra niente però.
Un sottobosco di cose eccetera. O vedo appunto puntate intere sul mancato vero amore tra Lele Mora e qualche altro. Mi sono limitato a dire test antidroga nel senso.
In che senso? No, in che senso? Ah, è figurato lei. Figurato. Esatto. Grazie. Grazie.
Perché secondo me chi non l'assume a quei programmi non ci va.
Ah, beh, sempre in senso figurato, lei dice.
Sempre in senso figurato.
Grazie, Rizzo Nervo. Buona serata, Parenzo. Ciao, a domani. 18:30. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.